Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi ultimi. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nella nostra riflessione partiamo dalla seconda lettura, perché dovete sapere che la seconda lettura, durante il tempo ordinario, sta a sé, sta a parte, nel senso che è una lettura continuata di una lettera del Nuovo Testamento. Questo stiamo leggendo in queste domeniche, la lettera ai Filippesi. E non sempre, quindi, la seconda lettura è in armonia tematica con il Vangelo, appunto perché è una lettura continuata. Mentre la prima lettura è sempre scelta in funzione del Vangelo, cioè ci riporta qualcosa in riferimento al Vangelo. Avete ascoltato Isaia che parlava delle vie di Dio, dei pensieri di Dio, che non sono quelli degli uomini. E perché nel Vangelo si parla appunto di una mentalità strana, di una mentalità che sembra essere ingiusta, illogica, perché Dio è Dio e siamo noi che abbiamo bisogno di una conversione profonda per capire quali sono le sue vie, quali sono i suoi pensieri, quali sono i suoi ragionamenti. Ma veniamo a questa lettera di Paolo. Dovete sapere che i Filippesi erano la comunità più amata da Paolo, cioè quella comunità dove lui si sentiva più a suo agio, si sentiva amato, e c'era un circuito di affetto molto forte tra Paolo e i Filippesi. E proprio a loro Paolo si confida il suo cuore, apre il suo cuore, che desidera morire, desidera essere con il suo Gesù. Ma attenti, a non farci idee strane. Quanti di noi nella nostra vita abbiamo desiderato di morire? Io ogni volta che mi succede qualche impiccio, qualche imbroglio, qualcosa di pesante, dico: oh Signore, perché non mi porti con te? No, non è questa. Penso che anche voi molte volte avete desiderato di morire, no? Per non sopportare qualche peso, per non sopportare qualche umiliazione, per non sopportare qualche fastidio, dice: ma magari finisse tutto. Non è questo il desiderio della morte di cui sta parlando Paolo. Paolo sta parlando di un amore inestabile, grandioso, che lo ha preso, lo ha travolto, lo ha conquistato e vorrebbe goderselo per sempre il suo Gesù in paradiso. Però c'aveva un altro amore insieme con quello di Gesù, era l'amore alle anime, l'amore anche a quei filippesi che amava tanto. E per cui diceva: sono preso tra queste due tensioni, tra questi due desideri, quello di rimanere con voi per aiutarvi nella fede e quello di starmene con mio Gesù, ma rimango con voi. E conclude il brano che abbiamo ascoltato con una frase che dovrebbe essere stampata nel nostro cuore. Come sarebbe bello che ciascuno di noi, no, venisse alla messa preparato, avendo già letto queste letture, in modo che diventino durante la settimana veramente un seme di grazia. Dice Paolo: comportatevi da cittadini degni del Vangelo. Che forza! Comportatevi da cittadini degni. Non fate fare brutte figure al Vangelo. Non fate fare brutte figure a Gesù. Perché Gesù ha dato a noi questa responsabilità. Renderlo presentabile o renderlo odioso. E sapete quante persone sono lontane da Gesù? Non possono vedere Gesù perché si sono incontrati con qualche cristiano e forse anche con qualche prete che ha sfigurato il volto di Gesù. Quanta responsabilità abbiamo su questo? Ma veniamo al messaggio centrale di questa liturgia che è data dal Vangelo. Vedete, tra i tanti Vangeli, brani dei Vangeli che possiamo leggere, certamente questo è uno dei più alti, che ha un alto contenuto di rivelazione. Perché vedete, quando voi leggete il Vangelo, e io spero che lo facciate, che il Vangelo sia un libro da voi letto sul comodino, non messo là, perché se il Vangelo non è letto io non so come possiamo veramente dirci cristiani, no? Veramente questo non lo so. Ma se leggiamo il Vangelo e capiamo tutto, no? E ci compiacciamo magari di quello che abbiamo capito, significa che il Signore ci sta chiarendo delle cose umane che sono alla nostra portata, ce le sta aggiustando con una luce superiore. Ma quando invece il Vangelo ci spiazza, il Vangelo ci lascia perplessi, il Vangelo ci turba, siete mai stati turbati dal Vangelo? Quando dice che quelli lì troveranno la porta chiusa e non gli sarà aperta e dirà: io non vi conosco. Quando dice che bruceranno per sempre, non vi turba, non vi sconvolge un po'. Guai a noi se il Vangelo non ci sconvolgesse, ci dice che non ci sta parlando, no? E quando ci lascia perplessi, significa che lì c'è qualcosa, o ancor più quando noi diciamo: ma che sta a dire? Significa che lì c'è qualcosa di grande, di divino, che il Signore mi vuole rivelare. E questa è una parabola di quelle speciali, specialissime, perché vuole veramente convertirci, vuole toccare dei punti profondi ai quali forse non ci siamo mai arrivati. Dice il Signore che c'è questo fattore che va alla vigna, va a prendere questi diversi operai che lavorano, chi 10 ore, chi 12 ore, chi 5, chi 1, e a tutti dà la stessa paga, a tutti dà la stessa paga. Io vi dico la verità, quando devo fare qualche catechesi ai giovani, e se posso prendo sempre questo Vangelo, perché poi mi diverto un sacco a sentire le loro reazioni, che sono anche le nostre. Loro sono forse un pochino più spontanei, no? Dice, padre, non è giusto, non è giusto. Non è giusto. Di una giustizia umana non è giusto, apparentemente. Non era la stessa cosa che diceva il fratello del figlio prodigo? Non è giusto, padre, che questo mio fratello, questo tuo figlio, anzi, che ha sperperato tutti i tuoi soldi in quel modo, a spassastra, adesso viene qui e tu non solo gli hai messo l'anello al dito, i calzari ai piedi, il vestito nuovo, ma pure la festa, no? Pure la festa, no? Io non entro. Non è un ragionamento giusto questo? Quello era stato sempre nella casa, nella casa, aveva sempre fatto il suo dovere, il padre non aveva mai fatto una festa per lui. Però vedete, il Signore, come entra nel cuore dell'uomo e lo aiuta a entrare dentro, a entrare in profondità, lì dove noi non ci vorremmo mai arrivare, perché ci sono le nostre tenebre. E a quei fattori, a quegli operai, il fattore come risponde? Il fattore è simbolo di Dio, la presenza di Dio. Dice il fattore, ma io ho convenuto con te un denaro. Lo so che questo discorso oggi ai sindacati non si potrebbe fare, no? Ma Gesù sta parlando a un livello più profondo. Vuole farci arrivare lì dove noi non arriviamo mai. Dice, io ho convenuto con te. E tu hai avuto il tuo. E adesso tu mi stai rimproverando perché io sono ingiusto. Quanti giudizi su Dio, quanti giudizi su Dio, nei nostri salotti, nei salotti televisivi, tra una sigaretta e l'altra, passando da un argomento all'altro, parlando prima della Roma, poi si passa a parlare su Dio, si dice pum pum pum, mamma mia, oh uomo, per parlare con Dio, prima ti devi inginocchiare. Gli ebrei, sapete voi perché i testimoni di Geova si chiamano testimoni di Geova? Perché gli ebrei, quando hanno scritto la Bibbia, quando hanno messo le vocali alla Bibbia, perché prima era senza vocali, hanno messo delle vocali sbagliate in modo che chi leggesse Dio non lo leggesse Dio, Yahweh, ma leggesse Geova. Perché per l'ebreo, che ha un grande senso di Dio, il solo nominare Dio è un sporcarlo. Pensate quante bestemmie noi cristiani. Per l'ebreo il solo nominarlo. Per cui vedete che i testimoni di Geova sono sbagliati pure nel nome che portano. No? Ebbene, quanti giudizi. E Gesù ci svela il segreto della perversità, della malizia di questi giudizi umani. E ce lo svela dicendo a quegli operai, dice, ma senti un po', rifletti, ma e tu dici questo perché io sono ingiusto o perché in fondo tu sei geloso? Perché in fondo tu sei invidioso? Quanti giudizi che noi facciamo sugli altri, giudizi duri, giudizi severi, critiche, da dove nascono? Dalla verità? No. Dalla giustizia? No. Dalla mia gelosia, dalla mia invidia. Cioè, nascono dal non amore. E qui Gesù ci svela. Perché vedete, se tu eri uno degli operai della prima ora, mettiamo che io avessi lavorato tutto il giorno, e arrivato al mio turno, vedendo che quelli pagava, a quegli altri li pagava un denaro, anch'io avrei sperato, no? Di avere di più, certo. Anch'io mi sarei un po' indispettito. Perché sono uomo. Ma se io fossi stato il papà di quello dell'ultima ora, o se io fossi stato la mamma di quello dell'ultima ora, o fossi stato il marito, la moglie, cioè se io fossi stato uno che amava quello dell'ultima ora, sarei stato contento. Capite qual è il segreto dei nostri giudizi sbagliati? Noi giudichiamo senza amore. Noi giudichiamo senza amore, e perciò sbagliamo sempre. È l'amore che ci permette di entrare nel vero giudizio. E questo amore ci rivela Gesù, e un'altra rivelazione ci fa, non solo questo, ci aiuta a cogliere un'altra dimensione. Oh uomo, soprattutto tu, uomo di oggi, così superbo, così pieno di te stesso, così arrogante, quanto bisogno hai di capire questa parabola? Questi operai vantavano dei diritti. Gesù li spiazza, non avete nessun diritto. Valla a dire all'uomo di oggi che non ha nessun diritto. Ma tu davanti a Dio, io davanti a Dio, quale diritto ho? È per questo che l'uomo di oggi non sa apprezzare la vita. Perché vanta dei diritti nei confronti del Signore. Allora non la sa apprezzare questa vita quando essa è sofferenza, quando essa è piena di prove, quando essa è crocifissa, non la sa apprezzare. Siamo nella cultura della morte, perché siamo nella cultura del diritto. L'epoca precedente era nella cultura del dovere, devi, devi, devi. Adesso invece siamo nella cultura, io ho i miei diritti, dimenticandosi che i diritti nascono dai doveri e noi i doveri dai diritti. Ma tu come uomo, davanti a Dio, quale diritto hai? Vieni dal nulla, non c'eri, non esistevi. Il dono grandioso di cui hai ricevuto nella vita, ma non ringrazi il Signore di questo dono. Lo ringrazi di vivere, lo ringrazi di avere una famiglia, lo ringrazi che c'hai gli occhi, lo ringrazi di quello che hai, di quello che puoi, che tutto ti è stato dato da Lui e tutto tornerà a Lui. E tutto tornerà a Lui, e tornerà a Lui nella misura in cui tu lo ringrazi. Allora, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo solo da andare a scuola di Maria, la più alta tra le creature, la più bella, la più ricca di grazia. Come si è posta davanti a Dio, come si è messa davanti a Dio, come si è riconosciuta davanti a Dio, quando ha cantato il suo Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e lo ringrazio e lo lodo, perché in me ha fatto grandi cose, ha fatto nascere Gesù in me, io lo ringrazio perché Lui, Dio, ha guardato alla mia nullità. Questa è la traduzione. Ha guardato alla mia nullità, alla mia bassezza, alle volte si traduce, alla mia umiltà. Andrebbe bene e perfettamente dalla mia nullità. Maria era consapevole di essere nulla e nella sua nullità, nel suo riconoscersi nulla, diventa grande. Diventa talmente grande che è capace di far nascere Gesù. È la via del ritorno. È la via del ritorno perché la via della distruzione è stata quando l'uomo voleva diventare come Dio, senza Dio, fuori di Dio, staccato da Dio, indipendente da Dio. Sarai come Dio. E si è ritrovato nudo, svergognato e pieno di sofferenza. La via del ritorno è riconoscere la nostra nullità e nell'umiltà, nella fiducia, diventiamo così grandi come Maria, capaci di generare Dio, capaci addirittura di diventare Dio, ma non nella potenza, nella gloria, in una nuova capacità di amare che Lui ci ha consegnato, perché noi possiamo amare come Lui, perché noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, capace di fare in ciascuno di noi grandi cose, come ha fatto in lei, in Maria nostra madre. Amen.